Attenzione, state ascoltando un programma che, per qualche motivo, trova spazio nella programmazione quotidiana di Radio 24. Ci scusiamo per 1, nessuno, 100 Milan.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Chiedo scusa anch'io, mi associo a questo appello. Scusate, ci siamo anche oggi fino alle 11. Scusate anche per Paolo Corleoni, in regia. Scusate anche per la redazione, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Miriam Lucchetti. E scusateci soprattutto per Leonardo Manera, che arriva oggi alle 9.30. Bene. Possiamo chiudere, sigla di chiusura? No. Anche oggi fino alle 11 ci siamo. Siamo con voi! Rispondiamo all'800240024 se ci chiamate. Oppure al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi audio. Siamo pronti a partire perché abbiamo tante cose da dire. Vai!
Milan, sì. Visto che stai sulle scatole bene. Agli ascoltatori
tutti.
Ed anche ai tuoi colleghi
pure.
Ma perché non ti fai qualche domanda?
Sai quante volte? Sai che fatica alzarmi ogni mattina? Fatemi fare l'in bocca al lupo a tutti i maturandi. Ricordo per l'ennesima volta che io non ricordo nulla di quell'esame. Non ricordo la notte prima degli esami. Non ricordo nulla dell'esame. Liceo scientifico, Parco Nord, ero del 70, l'ho fatto credo nell'89. C'è Elisabetta Fusconi che fa un pollice verso, non so se per il liceo scientifico, lei che ha fatto il classico, ma soprattutto credo, da classista qual è, per il fatto che io abbia fatto una scuola fuori Milano. Ero di Sesto San Giovanni, cosa dovevo fare? Comunque non ricordo nulla di quell'esame di maturità, ricordo solo di aver fatto il tema storico, ma non ricordo l'argomento. Ricordo solo che non mi cambiarono la seconda materia quando si faceva, allora si sceglievano le materie, quindi questa era l'ansia, l'angoscia, se il giorno prima ti cambiavano la materia dovevi preparare la terza. Non ricordo però le due materie che ho portato, niente ricordo, un disastro. Qualcuno mi ha detto, ma l'avrei fatto? Non ricordo, no, sì, le carte dicono così. Comunque in bocca al lupo a tutti i maturandi. Allora, le cose che mi hanno colpito oggi, da dove partiamo? Beh, dal solito, Vannacci. Nel senso, ieri mi hanno scritto in molti e oggi mi ha colpito Mattia Feltri. Prima pagina della stampa. Cita in realtà la newsletter di Giorgio Dell'Arti, che aderente ai numeri, sentite i numeri, Lagos, Nigeria. Negli anni 50 a Lagos c'erano 300.000 abitanti, ora ci sono 17 milioni di abitanti. Nel 2050 arriverà 40 milioni di abitanti, Lagos, Nigeria. Nel 2050 nel mondo nasceranno 2 miliardi e 200 milioni di bambini, 1 miliardo e 300 milioni dei quali nell'Africa subsahariana, quindi più della metà. In Europa vivranno tra i 50 e i 200 milioni di persone di origine africana. 2050. Tra 25 anni e 25 secoli. E questa è la demografia, cioè vi piace, non vi piace. Mettete da parte il vi piace, non vi piace. Andrà così. Partite da questo punto. Andrà così. Cioè, gli africani continueranno ad arrivare, il nostro continente è destinato a diventare nero. Nonostante gli allarmi, gli allarmismi, le resistenze etniche, l'ansia di purezza bianca, il desiderio del bel mondo che fu, questo è Mattia Feltri che scrive. Però a pensarci bene, l'Homo sapiens è comparso sulla faccia della Terra 300.000 anni fa, più o meno negli altipiani del Kenya. E circa 80.000 anni fa cominciò a emigrare e 50.000 anni fa arrivò in Europa. Nero come è nero oggi! E prevalse sugli altri uomini, poi lentamente scolorò fino a diventare bianco, ma sempre immigrati africani siamo e dunque sarà un ritorno alle belle tradizioni. Vi piace? Non vi piace? Questo è il dato di fatto. 2050, 25 anni, puntate gli orologi. Se volete invece combattere come con le mani contro le onde del mare, fate pure. Perderete, la demografia ha stabilito questo. E la demografia è numeri, statistiche, scienze. A proposito di numeri, mi hanno colpito due articoli del Sole 24 Ore. Non voglio fare una puntata sui tassisti, l'abbiamo già fatta, ma l'avete letta oggi l'apertura del Sole 24 Ore? Avete sentito la rassegna stampa di Simone Spezia? Nonostante il boom del turismo, il ritorno fortunatamente del turismo, il ritorno di richiesta di mobilità cittadina, oggi Flavia Landolfi e Vittorio Nuti scrivono a pagina 3 del Sole 24 Ore numeri, non sono teorie, numeri del Ministero dell'Economia, in base alle dichiarazioni dei redditi dei tassisti, una media di 15.000 euro dichiarati l'anno. 15.000 euro. Dove si dichiara di più è Firenze, i tassisti, 20.651 euro annuali, ovviamente la media. E a Milano 19.580 euro, le più basse Palermo 9.100 euro l'anno e Napoli. Chiedo ai tassisti a Palermo, se dichiarate in media 9.111 euro l'anno, cioè 760 euro al mese, ma come fate a vivere? Ma lo chiedo proprio, cioè se sono aderenti ai numeri e sono assolutamente questi i numeri dichiarati, non c'è nulla di nero, nulla, neanche un euro. Chiedo davvero, chiamateci all'800 24 00 24 a capire come fate. A proposito di numeri, mi ha colpito un altro numero che è questo: l'intelligenza artificiale. Si parla sempre di intelligenza artificiale, non si coglie mai questo aspetto che sempre il Sole 24 Ore con Manuela Perrone mette a pagina 2 oggi. Ma sapete lo spreco, diciamo l'utilizzo di acqua che comporta l'intelligenza artificiale? Dice, perché serve l'acqua? Perché bisogna raffreddare i server che sono potentissimi e 24 ore su 24 devono lavorare. L'acqua che viene utilizzata. Google, Microsoft e Meta hanno prelevato nel 2022 in totale 2 miliardi di metri cubi di acqua dolce. È il 20-35% in più rispetto agli anni precedenti. Nel 2027 la domanda di intelligenza artificiale richiederà prelievi calcolati in una media di 5,5 miliardi di metri cubi di acqua dolce e potabile. Si parla di server che consumano l'equivalente di 7.000 litri a testa al giorno. E beh, insomma, poi leggi le inchieste, per carità, in Sicilia c'è la siccità, le capre, leggo oggi sui giornali, bevono dalle pozze di fango. È tecnologia, è progresso, è sviluppo, però comporta questo tipo di costi. Va bene, ci sono tante altre notizie, ma ne parleremo. 800 24 00 24. Ora voglio iniziare a parlare della situazione sul fronte guerra Russia-Ucraina con Nicolò Celesti, che saluto, fotoreporter italiano. Buongiorno, ben ritrovato Nicolò.
Buongiorno Alessandro, buongiorno, allora, a tutti gli ascoltatori.
Riportaci alle cose più reali, al di là di questi numeri. Io so che di recente tu sei stato in una località in Ucraina ancora poco conosciuta che potrebbe essere sul fronte della guerra importante, no? Ce la vuoi raccontare?
Sì, beh, sì, la chiamano la nuova Bakhmut ed è Vovchansk, il paese, la città di circa 15.000 abitanti che è stata attaccata dai russi a nord di Kharkiv, a nord-est di Kharkiv, sul confine russo, vicino a Belgorod, e sono riuscito a entrare lì da pochi giorni, qualche giorno fa, con un collega, in maniera un po' roccambolesca, però abbiamo scoperto e abbiamo assistito a una cosa fondamentale, diciamo, alla guerra in futuro. E te lo spiego velocemente perché rendersi conto di come sul campo. Noi siamo entrati dentro questa città che ormai è distrutta e dove si combatte strada per strada, e ci saremmo aspettati di trovare appunto un combattimento strada per strada con mitragliatori, armi corte, e invece ci siamo trovati sotto i droni. Siamo stati 40 minuti nascosti in una casa con i droni che ci passavano sopra, e abbiamo capito che, insomma, la guerra sta completamente cambiando e sta diventando una guerra completamente tecnologica.
Sì.
Diventa quello che facciamo. E noi poi siamo riusciti a uscire da questa città appunto dopo 40 minuti, perché la situazione era insostenibile, ma conto che in questo momento ci saranno delle situazioni di combattimento appunto completamente differenti.
Sì, la guerra nuova, si parla anche di guerra di informazione. Ecco, a me questo aspetto ha sempre molto colpito. Infatti, insieme a Nicolò Celesti voglio salutare anche il professor Marco Lombardi. Professore, buongiorno, insegna alla Cattolica, sociologia, comunicazione e crisis management. Buongiorno professor Lombardi, eccoci.
Buongiorno a voi.
Perché quando sento anche il capo dello Stato, insomma Sergio Mattarella, che era in visita di Stato, dice attenzione, c'è una disinformazione russa che va affrontata, con siti che compaiono, spariscono, io non è che sia scettico, professor Lombardi, adesso lo chiedo a lei e poi lo chiedo anche a Nicolò Celesti, non sono scettico, mi chiedo sempre, ma davvero le persone si fanno influenzare, non so, al voto da quello che leggono sui social in base a dei siti che sarebbero finanziati dal Cremlino?
Da sempre è così, nel momento di conflitto, il momento di conflitto è quello dell'incertezza, l'informazione acquisisce un ruolo fondamentale. Insomma, stiamo cercando delle dritte e siamo sempre più esposti. Una delle caratteristiche del mondo attuale è quella che sono esplose le possibilità di ricevere informazione, se ne sono ridotte però le capacità critiche di valutare l'informazione. Questo è il risultato della digitalizzazione, c'è poco da fare, e quindi il fatto che si usi l'informazione come un asset di guerra purtroppo fa parte della normalità, possiamo aspettarcelo.
Sì, però mi chiedo, ci sarà sempre qualcuno, come si dice, c'è qualcuno che va a votare in base a quello che dice la TV negli ultimi 5 giorni, ci sarà anche quello che va a votare in base all'ultima notizia letta su Twitter. Per fare un esempio, ma quanto incide davvero, professor Lombardi? Cioè, davvero incide, sposta milioni di voti questo tipo di informazione?
È una domanda a cui non si può dare una risposta. Tutte le ricerche sui mezzi di comunicazione cominciarono proprio per cercare di misurare qual era l'impatto quantitativo della comunicazione nello spostare i voti, e non si arrivò mai da nessuna parte. Ma questo non vuol dire che la comunicazione non ha un impatto, vuol dire che non siamo in grado di misurarlo, che è una cosa diversa, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che ciascuno di noi liberamente fa la propria scelta, ma questa è necessariamente una scelta che si misura nel campo di relazioni che ciascuno di noi tiene. Intendo dire, vado a votare nel segreto della cabina, molto probabilmente con mia moglie, con la mia compagna, con la mia amante, con la mia amica, con chi vuoi ne ho parlato, o con chi altro reputo interessante. e significativo nella mia vita. Oggi di significativo e importante nella mia vita non c'è solo mia moglie e tutto quello che ha aggiunto o i miei figli, ma ci sono anche le reti nelle quali io sono inserito nel mio mondo digitale. Queste hanno un peso, nessuno sa dire quanto riusciamo a misurarlo, tutti lo vorrebbero perché avrebbe un reward, un vantaggio in soldoni, detto praticamente, ma sappiamo che hanno un peso. E allora ciascuno in questo momento sta giocando a fare il proprio punto di riferimento. Sì. E torno a quello che ho detto prima: quanto si è più incerti, quanto c'è bisogno di domandare, e quanto di più la verità appare lontana, quanto più l'opinione pubblica deve diventare il tifo da stadio.
Io vorrei capire da Nicolò Celesti se ci sono degli strumenti per vedi la guerra in primo piano, ci racconti per esempio la guerra tecnologica vista con l'uso dei droni, riesci anche a percepire questo tipo di cyber guerra, cioè informativa, che viene fatta?
Assolutamente sì, lo percepisco ovviamente in Italia, il primo paese in cui le fake news attecchiscono bene, ma è interessante sapere che anche in Ucraina, anche tra i soldati, anche tra la popolazione civile in Ucraina, la propaganda russa e le fake news stanno iniziando a lavorare e stanno iniziando a attecchire, e ci sono gli strumenti sono sempre i soliti, bisogna ovviamente informarsi guardando più organi di informazione e cercare di verificare le notizie, ma soprattutto ci sono delle contromisure messe in campo anche dall'intelligence ucraina per le quali innanzitutto danno dei consigli ai soldati sui siti da vedere e chiedono di riportare su un sito particolare, insomma ai servizi, le notizie che non sono vere, ma è difficilissimo, come diceva il professore, difendersi dalle fake news. L'unica maniera per difendersi dalle fake news sta al cittadino singolo potersi informare meglio.
Ecco, questo è interessante,
è la nuova guerra che andrà a fianco con quella dei droni,
perché il monito di Mattarella comprende anche l'idea del ci si dovrebbe dare delle regole nuove. Non so, professor Lombardi, che tipo di regole si possono dare a livello in un'epoca di, come dire, di informazione sui social libera, cosa si può fare? L'ennesima authority di controllo?
Direi che quest'ultima affermazione è sfuggita al Presidente perché è priva di senso nel mondo in cui siamo. Faccio solo due osservazioni. Si usano le armi della quotidianità. Il terrorismo negli ultimi 10 anni ci ha fatto vedere come si usa il coltello da cucina per ammazzare qualcuno, l'automobile per andare in vacanza o il camion frigorifero come arma di omicidio. Allora, è cambiato qualche cosa in termini di regole? No, non è possibile farlo. Anche la comunicazione è uno strumento della quotidianità, e quindi non si può intervenire direttamente limitandone l'uso. Primo punto. Secondo punto, quest'oggi è estremamente interessante in termini di riflessione. Avete visto due cose: uno, l'abbaglio, diciamo così, del Mirror, che ha lanciato questo filmato dei tifosi ungheresi che plaudono a Putin nella partita.
Sì,
un fake. Nel quale è caduto il Miro. Secondo punto, avete visto le ultime ore su Noam Chomsky?
Sì.
Allora, 12 ore fa Noam Chomsky era morto, un'ora fa Noam Chomsky è vivo, è stato dimesso, ed era stato rilanciato 12 anni fa la morte di Chomsky da tutti i media e di tutti i media del mondo. Allora, vedete come non è possibile pensare quello che può pensare il Presidente: facciamo delle regole perché queste cose si blocchino. Ci sono due punti di vista. Uno riguarda le fonti. Voi giornalisti, sì, non si può trasmettere qualche cosa che è stato raccolto senza essere verificato sul campo. Primo punto. E si telefona prima alla moglie prima di comunicare quello che si è letto su una qualche agenzia che viene da qualche parte. Secondo, educazione del pubblico, quello che il collega giornalista ha detto.
Sì.
Non ci sono altre forme normative dirette senza voler fare censura.
Sì.
E la censura non è comunque accettabile.
Educazione e informazione. Dopodiché le fake news e la propaganda di guerra esisteranno sempre. Io ringrazio il professor Marco Lombardi. Bardi, ringrazio Niccolò Celesti, fotoreporter italiano attivissimo nella zona Russia-Ucraina, per testimoniare, e lo diciamo sempre, i fotografi, i fotoreporter devono stare lì dove accadono gli avvenimenti, e non a 100 metri ma a 10. Prima della pubblicità, mi era rimasto anche impressa la storia di questo professore, docente al Politecnico di Torino, il professor Massimo Zucchetti, che oggi è su tutte le prime pagine dei giornali. Leggo una pagina della Stampa, leggo una pagina della Verità. Allora, il professore insegna una materia delicatissima e complicatissima, è un docente di fisica al Politecnico di Torino, che però quando si mette sui social evidentemente si lascia andare a considerazioni personali, e per carità tutto è legittimo, solo che queste considerazioni personali sono, vabbè, molto anti-israeliane, ma anche con toni molto duri, ma anche contro Giorgia Meloni, ripresa in un recente fotomontaggio la messa con la foto di Giorgia Meloni e dietro di lei Rocco Siffredi. Vi lascio presumere che cosa intendesse, immagino, con questo fotomontaggio il professor Massimo Zucchetti. E poi, appunto, contro le soldatesse israeliane: tutto il mondo civile vi disprezza, scomparirete presto, assassini, sicari, mostri. Anche sull'ultimo Eurovision, sono contento che quelle facce di M della lobby sionista che hanno fatto passaparola per votare una cantante israeliana se lo siano preso in quel posto. E poi l'ultima se l'è presa con l'Ucraina, proprio contro, dopo la sconfitta agli europei nella prima partita dell'Ucraina, ha scritto il professore un post dicendo che meno male che ha perso l'Ucraina, così il piccolo Führer, il loro Führerino, il loro piccolo Führer Zelensky, avrà 22 giocatori da mandare al fronte, da macellare. E in passato il docente professor Massimo Zucchetti aveva scritto di Prospero Gallinari, brigatista, uno degli autori del rapimento di Aldo Moro e della strage di Via Fani, carceriere di Aldo Moro: per me un amico, per tanti un fratello, per tutti un uomo. Ecco, io chiedo, sono idee, e uno nella libertà delle idee sappiamo che può, soprattutto sui social, scrivere tutto quello che gli passa per la testa. Mi chiedo, il professor Massimo Zucchetti, lo chiedo anche a voi, per queste idee, o meglio, mettiamola così, sono compatibili con l'insegnamento in una docenza universitaria di un'altra materia? Non insegna storia delle dottrine politiche, non insegna geopolitica, non insegna istituzioni internazionali, insegna fisica. Però vi chiedo, sono compatibili con l'insegnamento queste idee? Pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sei il solito. Non è che se Google usa l'acqua a Milano o in California ci sono meno litri per le capre di Cefalù.
Ma sì, lo so, grazie, signor Precisetti. Mi colpivano lo stridore delle due differenze. differenze. Ecco.
Buongiorno a tutti. Per evitare le fake news bisogna studiare. Studiare aiuta ad allenare il cervello e ad avere capacità di discernimento, il buon senso, quello che si è perso. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao ciao.
Milan, se non ricordi nulla, evidentemente te la sarei comprata. Te la sarei comprato il diploma.
Può essere, non ricordo. So, Leonardo Manera ricorda tutto della sua maturità, la poesia di...
Scusa un attimo che sì. Sto finendo di fare un trasloco. Un momento, posso tornare tra un po'?
Vabbè, allora noi andiamo avanti.
No,
con
siccome,
l'ospiti, cosa devo fare?
Siccome tu hai detto che il nostro continente è destinato a diventare nero, allora io...
No, vabbè, io, la demografia.
Lascio perdere, mi trasferisco prima, non so. Se hai un atollo, anzi, da consigliarmi, vado addirittura lì
ma
prima.
Perché? Non lo so, ma
hai
perché?
Detto tanto è così, c'è poco da fare, niente, allora rinuncio,
ma
vado.
Capito, ma perché tu vuoi opporti alla demografia, ai numeri, a...
No, ma hai detto così, c'è poco da fare, allora vabbè, vado.
Ma c'è poco da
subito.
Fare, ma non è che diventa
lascio
nero che
libero.
Va via i bianchi.
Lascio campo libero subito, dimmi un atollo dove posso andare.
Ma niente, stiamo tutti qui, come adesso, sì,
detto,
tranquillo.
Sarà
tranquillo.
Tutto un continente nero, mi trasferisco, allora dimmi
no,
tu
no,
dove...
tranquillo.
C'è qualche atollo che hai da consigliarmi?
Qui. Come in America, cioè ci sono negli Stati Uniti, c'è un nero, un bianco a fianco, vicini di casa. No,
come l'hai detta tu, sembrava un po' diversa. Sembrava che sarebbe diventato tutto un continente abitato solo da neri praticamente. C'è
no,
ancora
no,
un posto
no.
Per
sì.
Ci si può stare un po', magari in qualche posto un po' in disparte, si riesce?
Ma no, ma perché tu vedi so. Ancora la differenza. C'è posto per tutti,
no, tu
neri, bianchi,
tu
gialli.
Tu vedi la differenza, non è che io, tu hai detto che diventerà tutto nero e non è che l'ho detto
ma
io.
Ma lo
quindi
dice la statistica, non lo
sei
dico io.
Sei tu che
io.
Per primo hai visto la differenza.
Ho letto i numeri, che... ho letto dei numeri.
Sì, sì, a me va bene, volevo sapere se c'è un pertugio nel quale posso andare.
Non lo
tu
so,
hai da consigliarmelo.
Non ricordo. Allora, dai, procedi col trasloco intanto. No, noi vogliamo parlare, torniamo a parlare della questione dell'orso. L'orso in Val di Sole, in Trentino, viene in Trentino Alto Adige, devo dire, se no si arrabbiano anche giustamente quelli dell'Alto Adige, la regione Trentino Alto Adige. Il tema dell'orso è sempre affrontato, io vedo sui giornali anche con un po' di timore, in alcuni casi un po' di colore, no? L'orso che passeggia nei paesi. In realtà a me interessa sentire il parere, torna con noi il papà di Andrea Papi, che il 5 aprile del 2023 rimase ucciso perché si trovò di fronte l'orsa JJ4. Il signor Carlo Papi, buongiorno. Signor Carlo, ben ritrovato. Ci sente, signor Carlo?
Sì. Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
No, grazie a lei, perché lei di recente ha scritto anche una lettera a un giornale, all'Adige, dicendo: adesso siete tutti bravi a dire attenzione, muovetevi con cautela, fate questo, mettiamo i cassonetti anti orso, nel senso quelli dove non possono rubare la spazzatura e cibarsi, però perché tutto questo non è stato fatto prima e mio figlio adesso non c'è più?
Esatto, niente, buongiorno a tutti intanto. E cosa posso dire? Questo sistema, diciamo, di cassonetti, che io mi auguro che sia, diciamo, la maniera giusta per poter fermare l'orso, ma certo, l'orso comunque verrà in paese in ogni caso, che poi trovi da mangiare o no, girerà tutti i cassonetti e per i paesi girerà comunque, sentirà l'odore comunque, perché si saranno chiusi sicuramente, perché sono come dei forzieri oggi sono praticamente, c'è un pulsante che noi, io personalmente non li ho ancora visti, non li hanno ancora messi qui da noi, lo stanno mettendo in questi giorni, mi auguro.
In Svizzera ci sono da anni, vabbè.
Ecco. Allora questo è un progetto che comunque doveva nascere con gli orsi all'epoca, 24 anni fa, ok? O 25 anni fa. Non è mai stato fatto. Cominciamo a parlarne oggi perché ci sono tutte queste problematiche. Gli orsi in questi giorni ne abbiamo visti, cioè ne hanno visti, io non ancora... Grazie a Dio non ho visto, appunto, avendo avuto questo problema con mio figlio. Comunque, ne hanno visti almeno 4-5 in tutti i paesi vicini a noi. Parlo di Caldes, parlo, l'avrà sentita dalla, diciamo, la storia del seggio, no?
Sì,
il l'orso seggio che si è avvicinato al seggio perché c'erano proprio i bidoni normali, fuori a 10 metri, forse meno, dal seggio elettorale. Alti hanno sentito dei rumori, sono andati alla finestra, hanno guardato a mezzanotte e 40 mentre finivano lo spoglio e c'era sto orso. Sono barricati dentro, meno male che c'era anche il carabiniere, ha chiamato i forestali, ma ovviamente l'orso poi se n'è andato, non l'hanno fatto in tempo neanche a vedere. Poi c'è stato quello di Malì, pochi giorni fa, sabato notte, e anche lì una macchina l'ha vista. Va. Poi c'è stato quello di Roncio di Mezzana, una frazione di Mezzana, proprio ieri o l'altro ieri. Un altro in Val, mi pare, Daone a Saone, che ha saccheggiato un pollaio e si è ammazzato tutte le galline. Vabbè, insomma, quella è normale prassi che è sempre successo. E un altro ancora in un altro paese, sempre qua in Val di Sole. Sì. Perché dico questo? In Val di Sole, praticamente come tutte le valli qua vicino al limitrofe, l'orso non si è mai spostato da qui. Ha trovato il suo habitat naturale. Perché questo? Perché dopo Trento, forse ne avevamo già parlato all'epoca, sì, dopo Trento c'è l'autostrada, il fiume Adige e la ferrovia. Pertanto, non avendo l'orso, i corridoi faunistici, l'orso non può arrivare oltre. Pertanto la Val di Fiemme, la Val di Fassa e da Trento, Rovereto in poi, non può esserci. Magari ne arriva uno, ma poi torna indietro, esistono, torna indietro.
Sì. Sì, lei in questa lettera parlava anche di questo... quello che ha definito, uso le sue parole, demenziale progetto, cioè quello del ripopolamento, l'introduzione, life ursus, no? Come è stato chiamato l'orso.
Parlo con il signor Milan Alessandro?
Sì, sì.
Parlo con
sì,
Alessandro. Sì, certo. Alessandro, posso diventarti del tu? Posso
certo,
darti del
così, certo, no? Certo, ci mancherà.
Alessandro, io questo progetto che avevo già scritto sulla lettera, l'ho definito progetto demenziale, folle, e parlo di quattro disgraziati. Beh, non ho mezze parole, non uso mezze parole, quattro disgraziati neolaureati nel 1998-96, adesso non ricordo l'anno, che erano appena laureati, grandi, diciamo, ambiziosi di questo progetto che l'Europa glielo dava, okay? Gli dava i soldi per comprare gli orsi, che hanno speso una stupidata, e ne hanno presi molti, molti di più. Oggi parliamo di, guardi, di numeri eccezionali, che per presto troveremo anche, io sto sperando di trovare i numeri e di poterli dare a Reporter ai tre. Okay? Di fare io personalmente questa trasmissione dandoli al signore, al presentatore, sì, perché hanno preso dei soldi in una maniera incredibile, hanno speso una stupidaggine, l'Europa cofinanziò il progetto, l'ISPRA di Roma disse sì, la provincia si accollò di ospitarli a casa sua e questi quattro dementi, perché sono quattro dementi, questi neolaureati, ambiziosi, pertanto, e volontero di voler fare questa cosa perché passava la storia, secondo loro. A me hanno detto personalmente al telefono, quando li ho chiamati l'anno scorso, dopo la morte di mio figlio, che comunque si tratta di un grande successo. Ho detto vergognatevi di quello che state dicendo, ok?
Sì, io capisco anche molto la sua rabbia, stia attento ai termini perché sa, poi dopo se no le persone possono anche sentirsi offese e querelare, sarebbe incredibile.
Ma io ho detto, mi scusi se non le dico altro, non sa cosa mi rispose il signore? Sì. Mi rispose, lei in questo momento tutto, può dire tutto quello che vuole con quello che le è successo, pertanto ok, certo. Credo di essere anche un po' coperto da una parte, ma comunque e questo signore che ancora oggi al comando, diciamo, del Parco Naturale Romello Brenta in Varrendena, al paese di Strembo, mi pare che sia, ok? E disse, in ogni caso è stato un grande successo, e gli ho detto, ma di cosa sta parlando? Dice, perché noi comunque per i 5 anni che abbiamo tenuto gli orsi, perché era un progetto a scadenza che doveva durare dal 98-99 al 2004, sì, dal 2004 se lo sarebbe preso la provincia. Però ovviamente gli orsi erano 10 all'inizio, erano 10 portati dalla Slovenia, metti che fosse stata qualcuno di più, che ci fosse stata qualche cucciolata. Dopo si sono presi la provincia a tutto questo progetto, l'hanno lasciato andare, gli è sfuggito di mano, gli orsi hanno mangiato, bevuto e fatto il resto e oggi ne abbiamo oltre 200, sì, se non di più.
Diciamo che okay, i progetti così poi devono essere controllati. E cioè
vorrei proprio usare questo termine, Alessandro, che è diventato un po' il Jurassic Park del Val di Sole, del Trentino, ma ripeto del Trentino occidentale perché si ferma solo nelle nostre 3-4 valli, sì, Varrendena, Val di Sole, Val di Non e Paganella, pertanto sono queste 4 valli, ma siamo noi quelli che ne abbiamo di più, perché qui da noi solo a Caldes parlano almeno che ci saranno almeno, chi lo sa, perché nessuno poi li vede o chi li vede, ne vedono uno ogni tanto, 30-40 orsi tra mamme, cuccioli eccetera, solo a Caldes, sopra diciamo nella zona del Peler, del Monte Peler, dove è successa la disgrazia di mio figlio. Il Peler, riguarda tre paesi: Cles, Caldes e Calvizzana. Questo monte, diciamo, è piedi del monte. Ecco. E qui ci sono queste cucciolate.
È chiaro. Signor Carlo, noi intanto la ringraziamo, signor Carlo Papi.
Io ringrazio voi della chiamata. Se ci fosse qualcos'altro, io sono ben lieto di partecipare e di essere disponibile alla vostra, diciamo, intervista.
Grazie. Grazie a Carlo Papi, il padre di Andrea, che il 5 aprile 2023 è rimasto ucciso da JJ4. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Nera, visto che abito nei pressi di Parco Dora, e volevo prendere i biglietti, mi mandi un codice promozionale per poter prendere un biglietto scontato?
Allora, dispiace che Alessandro Milan sia una persona così permalosa, perché si è offeso un po' quando gli ho, insomma, obiettato quello che ha detto prima, e lui si è ritirato, se n'è andato. Questo comportamento che prima veniva imputato a me di essere una persona, appunto, che magari si offendeva facilmente, permalosa, adesso lo sta facendo lui, non vuole più intervenire in trasmissione.
Leo,
se n'è andato.
Leo, sì. Sono Elisabetta. No, mi sento di dover intervenire a difesa di Alessandro Milan, in fondo, da vera badante quale sono. Adesso non è giusto che lo denigri così, non... Si è leggermente impermalosito, ecco. Poi le è successo quello che capita spesso anche a te. Hai presente quando ci abbandoni perché ti suona il citofono, arriva il postino, arriva il pacco da consegnare, arriva l'idraulico? Ha avuto un'incombenza, una piccola incombenza. A breve sarà qui di nuovo con noi.
La differenza è che lui è, io sono un esterno, come c'è scritto anche sulla mia
tessera. No, è che tu hai lanciato una prassi, un modus operandi, che qua quando uno ha un'incombenza prende e va, come dire, a sbrigarla, e quindi hai fatto scuola.
Comunque io ho pronto il mio monologo.
Ecco che è tornato tra noi.
Ah, è già andato, è tornato. Abbiamo capito allora cosa doveva fare.
Io non posso dirlo, posso solo dire, si è messo agli atti che sono intervenuta in tua difesa, Alessandro. Bene. Da vera badante quale sono.
No, sono
poi
andato ad aiutare nel trasloco Leonardo Manera. D'altronde.
Ha avuto un disagio intestinale,
no,
abbiamo capito.
Ma che disagio intestinale? No, no, no. Assolutamente. E va bene, dov'era la trasmissione? Ah, il monologo, bravo, il monologo.
È tardi adesso.
Beh, insomma,
ci siamo un po' persi
tardi.
Via oggi, Leo.
Ci siamo persi via, non c'è il monologo in questo momento, ma lo farai dopo. E non può neanche la nostra Elisabetta Fusconi chiamare un ospite in onda,
no.
Cioè un ospite, un ascoltatore.
C'è un momento di impasse. Vabbè, ma non c'è problema, qua la tiriamo in lungo volentieri.
Non ho capito, scusa, non ho sentito bene il primo WhatsApp. Diceva l'ascoltatore che ha intenzione di venire dove? A Torino? Non ho capito bene.
Dove
perché...
tu? Visto che abito nei pressi di Parco Dora,
sì.
Volevo prendere i biglietti. mi mandi un codice promozionale per prendere un biglietto scontato?
È un altro modo superandi che hai lanciato, quello dello scrocco, Leo.
Vuole il bigliettone, quello. Il bigliettone, quello, anzi, fagli pagare doppio.
Non vuole spendere un euro per venirti a vederti, ma verrebbe a vederti sconto, molto volentieri, ecco.
Non funziona così, non è che io ho i codici sconto, bisognerebbe chiedere all'organizzatore. Comunque,
no, hai codici sconto, però non vuole darle a te, no, caro ascoltatore.
Però un paio di biglietti al reception o in segreteria li puoi lasciare, Leo. All'ingresso
non lo so, comunque se telefonano sicuramente sono tutti scontatissimi, credo, i biglietti, non lo so.
Ma no, non ti svendere, Leo, no.
Ma infatti dico, basta che telefoni venerdì al Parco Dora a Torino.
E cosa deve dire?
Voglio lo sconto.
Ah, così.
Così, voglio lo sconto. Fatelo tutti. Facciamo un appello. Fatelo tutti. Voglio lo sconto. Ascolto a Radio 24 Leonardo Manera, lo apprezzo molto. Per questo esigo lo sconto.
Di solito bisogna introdurre un codice, una parola, un hashtag, un qualcosa, inventiamolo adesso.
Non lo so, non so niente io di queste cose, davvero. Vado lì, faccio lo spettacolo.
Vabbè.
La gente a volte se ne va durante anche, quindi non so niente io. Guarda, davvero. Telefoni e dica voglio lo sconto, ma vedrà che glielo danno scontato.
Ma vogliamo ricordare almeno quando e dove lo spettacolo, almeno scontati o no?
Venerdì al Parco Dora a Torino. Alle 9.
Alle 9.
Al
Parco d'Ora, cioè
Leo.
Uno arriva al parco e poi dopo?
E c'è, ci sono le transenne, paghi il biglietto, entri e casomai ti fermi, se no altrimenti puoi anche andare via subito, prima dello spettacolo.
Dopo aver pagato però.
Ma sì, dovesse piovere, come sta succedendo di frequente ultimamente, tu sei disposto a fare lo spettacolo sotto il diluvio universale come ha appena fatto Vasco Rossi nelle ultime serate qua a Milano, che ha cantato sotto quintalate di acqua, o sei di quelli che annullano alla prima goccia?
L'estate scorsa ho fatto lo spettacolo in un posto di Bergamo, come si chiama, il Lazzaretto, perché è proprio un ex lazzaretto. Pioveva molto, il palco era coperto, io ho fatto lo spettacolo col pubblico che era lontanissimo sotto i portici del Lazzaretto, tipo 100 metri.
Quindi davanti a te c'era il vuoto.
E tu urlavi fluoro! La gente non si...
Andrei al giornale Rasa.
Esatto, direi di sì, che amarezza.
Nessuno. 100 Milan.
La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso dopo quasi 5 anni.
Ciao Radio 24, vi ricordate di me, vero? Ecco, vorrei fare se possibile un'intervista per il mio libro, se si può fare, mi fai sapere?
Un'emozione fortissima.
Fammelo risentire, che eravamo tutti emozionati perché la nostra Nicoletta Polla Mattiot, direttrice di Autospendit qui del gruppo, è stato scelto un suo brano tra gli altri per la maturità. Allora stavo dicendo di chiamarla, fammi sentire cos'è che dice il messaggio, scusate.
Ciao Radio 24, sì. Vi ricordate di me, vero? Ecco, vorrei fare se possibile un'intervista per il mio libro. Sì. Si può fare, ma mi fai sapere?
Vi ricordate?
Io sono d'accordo.
Non ricordo dal se ma non il nome. Vabbè, intanto, io lo chiamerei, intanto che cerchiamo di recuperare di chi si tratti, il monologo, puoi far partire una base. Leonardo.
Io sono un normale cittadino italiano e per un certo periodo, quando ero giovane, ho anche creduto nella bontà delle istituzioni, ho creduto nella supremazia della nostra cara vecchia democrazia rispetto ad altre forme di governo più autoritarie e sicuramente meno trasparenti. Poi si sa, con gli anni si cambia, si diventa un po' più smaliziati e forse anche più realisti. Lo si diventa soprattutto se di tanto in tanto vengono a galla alcune notizie che non mettono in buona luce anche le più alte figure istituzionali che ci rappresentano o ci hanno rappresentato in passato. È il caso di quanto ha raccontato il cardinale Ruini riguardo a quanto gli chiese al tempo del primo governo Berlusconi, correva l'anno 1994, l'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Ebbene, secondo quanto raccontato da Ruini, Oscar Luigi Scalfaro, la più alta figura istituzionale, la prima carica dello Stato, quella in cui tutti noi dovremmo riporre la massima fiducia, in occasione di una cena gli chiese, Scalfaro a Ruini, una mano per far cadere il governo Berlusconi, andando evidentemente oltre tutti i poteri previsti dalla Costituzione, quella Costituzione della quale così spesso si parla e che ogni volta che si tenta di cambiare apre di cielo. E così, a quanto pare, il presidente della Repubblica di allora, Scalfaro, cercò in qualche modo di cambiare, diciamo, il risultato delle urne, che, piaccia o non piaccia, è l'unica cosa che conta in democrazia, il risultato delle urne. Ci sono dubbi, peraltro, non so se giustificati, anche riguardo al comportamento di un altro presidente della Repubblica, Napolitano, che certo comunque non agevolò, diciamo così, in anni successivi, mi pare il 2011, la sopravvivenza di un altro governo Berlusconi. Così, quando si parla di salvaguardare la Costituzione e di salvaguardare i poteri del Presidente della Repubblica, prima carica dello Stato, bisognerebbe anche verificare e controllare che lo stesso Presidente della Repubblica non travalichi i suoi poteri, che sono appunto quelli di una figura di garanzia. Un soggetto che dovrebbe controllare che tutto si svolga, diciamo così, nell'alveo costituzionale, ma che non dovrebbe avere parte attiva nella caduta dei vari governi che si creano in seguito alla volontà popolare. Nel caso di Scalfaro, a sentire le parole di Ruini, evidentemente non è andata così. Democrazia, 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 che bella la democrazia, che grande la democrazia, che democratica la democrazia. Ci si riempie la bocca immaginando di essere nell'Olimpo dei sistemi di governo, immaginando che tutto sia trasparente e alla luce del sole. Evidentemente poi non sempre è così. Evidentemente poi anche noi cittadini veniamo di tanto in tanto, permettetemi la perifrasi, presi per il culo. Magari qualcuno poi sarà pure contento che Berlusconi non sia stato agevolato. Io no. Avrei preferito che tutto si svolgesse secondo il voto degli elettori, pur avendo magari una diversa io collocazione politica rispetto a Silvio Berlusconi. Insomma, Costituzione e democrazia vanno bene, sì, sempre, ma fino a un certo punto, fino a quando magari qualcuno decide che è il caso di soprassedere in nome di un bene superiore o comune che però non è deciso dagli elettori. La Costituzione è piena di alti, altissimi principi e guai a cambiare i poteri del Presidente della Repubblica. E poi la sovranità appartiene al popolo, dice l'articolo 1, bellissima frase, bellissimo principio. Io però alla fine della frase metterei un punto di domanda. La sovranità appartiene al popolo, punto di domanda, non so, boh, chissà. A Scalfaro, pardon, ai posteri, lardo sentenza.
Caro Leonardo, ti stupirò, ma concordo con ogni tua parola anche sulle virgole.
Sarà che non sei stato bene, quindi.
No, anche sulle virgole. No,
vabbè, hai una visione deformata della realtà.
Guarda che sei veramente. Concordo con te anche sulle virgole, ma io ad esempio su questa vicenda del premierato non ho approfondito, perché bisogna studiare bene. Non mi sono ancora fatto, per esempio, ci sono alcuni aspetti sicuramente bislacchi l'elezione diretta del Premier, va bene, ma con quale legge elettorale non è specificato nella riforma. Si rimanderà poi alla legge elettorale il capire come, con quali soglie, con quali... questa sicuramente è una riforma a metà, nel senso che se non si capisce con quale forma elettorale, con quale sistema elettorale, è tutto un po' strano. Ci sarà un ballottaggio come in Francia? Chi lo sa? Però questa, come dire, preclusione, questa intoccabilità delle riforme è come la questione, guarda, faccio un salto, una capriola, è come la questione del in Italia non si può toccare la situazione dei tassisti. In tutto il mondo si fa, eh? In Italia no. In Italia la Costituzione no.
Il massimo sarebbe che il capo dello Stato venisse scelto fra i tassisti. Ecco, io farei così.
No, ricordo per esempio che questa riforma, con tutte le questioni da approfondire, sicuramente da vedere bene, verrà sottoposta al vaglio 4 volte del Parlamento, Camera e Senato, e poi probabilmente passerà attraverso un referendum, perché credo che 5 regioni o 500.000 persone, insomma, ci sarà sicuramente se passerà la riforma in Parlamento, il referendum di conferma popolare. Quindi se si possono fare delle riforme, e se no facciamo tutto così in base a dei principi che poi, come hai detto tu, a volte vengono rispettati, a volte forse. Ti piace questa mia chiosa?
Andrei al traffico.
Beh, ti ha stupito il fatto che io sia d'accordo con te, eh? Ti ha stupito tanto. Senti, dopo il traffico cercheremo di parlare con delicatezza di un argomento che tutto è fuorché delicato, il tema del suicidio. Allora, è venuta fuori la notizia, insomma, che il presidente di Fincantieri si è tolto la vita 2 giorni fa. Però chissà perché, un po' lo capisco, su queste tematiche, su questo argomento c'è sempre il grande tabù del utilizzare la parola e del come affrontare questo tema. Cercheremo di farlo tra poco.
Ragazzi, questa mattina siete cringissimi.
Nessuno, 100 Milan.
Ce ne siamo liberati veramente di Milan?
Hi, my name is Stereo Mike.
Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions? Mainly what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that.
Give us a ring ding ding. It's a beautiful day.
Todd, this is Liquid, ring a ding a ding, and I want those 3 grand band tickets, man. What do you think? Todd,
it's alive!
Todd!
I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A 2-1 fool, Julie, you are here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way.
We did nothing, absolutely nothing that day.
Allora, sono le 10 e 19 minuti, dicevo, prima del traffico. Quando si parla del tema del suicidio, ovviamente c'è grandissima delicatezza, perché si entra in un argomento molto profondo, anche per certi versi molto misterioso, e c'è quel pudore che è anche giustificato a volte di raccontare quello che succede. Avete visto la notizia 2 giorni fa del presidente di Fincantieri, ricordate anche il rettore della Cattolica. Allora, è un argomento che però io ho deciso di affrontare. Per farlo ho convocato uno scrittore che è Matteo Bibianchi, che saluto con piacere. Matteo, buongiorno e ben...
Buongiorno, eccoci.
Allora, Matteo, che ha scritto tanto, ha scritto anche un memoir bellissimo, devo dirlo, è molto intenso e molto bello. Si intitola La vita di chi resta. Matteo Bibianchi ci ha messo 20 anni. Per scrivere una storia dolorosa e personale, che è la storia del suo ex compagno che tu stesso hai trovato morto quando sei rientrato un giorno in casa. E racconti anche proprio che cosa vuol dire la vita di chi resta, appunto, in questo caso la tua vita. Ma intanto ti voglio chiedere perché c'è questo pudore, non so se è la parola giusta, quando si teme, quando si parla di suicidio, si teme sempre di dire la parola sbagliata.
Allora, è molto semplice, questo pudore esiste perché non se ne parla mai, è un serpente che si mangia la coda, nel senso che chiaramente la gente non sa come parlare di certe cose proprio perché non vengono mai affrontate, e quindi è difficile trovare le parole giuste se non hai nessun esempio, se non l'hai sentito citare o raccontare da nessuna parte. Io faccio sempre questo esempio, cioè io, basandomi anche su dei dati, i dati sono impressionanti, cioè il suicidio è la terza causa di morte nel mondo tra l'età dei 14 e i 44 anni, più delle guerre e più degli omicidi. Allora, se c'è una cifra così alta, è assolutamente ingiustificato il fatto che non ci siano dei talk show televisivi che ne parlano, che non se ne parli al telegiornale, che non se ne parli sui giornali. Cioè proprio è un rimosso della nostra società, sì, che non vuole assolutamente affrontare. E questo che cosa comporta, ed è il motivo per cui ho scritto il mio libro La vita di chi resta, che chi vive un'esperienza del genere, cioè i parenti, le persone che rimangono, deve affrontare una sorta di calvario nel più completo isolamento. Ti senti diverso da tutti, ti senti che nessuno può capire quello che stai vivendo, ti sembra che la cosa che ti sta succedendo succeda solo a te, proprio perché non ne senti parlare da nessuno, nessuna
eppure
parte.
I numeri sono impressionanti, per carità, da giovani fortunatamente le malattie, diciamo, mortali sono ridotte nei numeri rispetto a quando si va avanti con l'età, ma terza causa di morte al mondo tra i 14 e i 44 anni, la terza. Più delle guerre, ecco, noi adesso di guerre si parla tutti i giorni, giustamente.
Tutti i giorni. È quello il discorso, cioè c'è una specie di sproporzione. Io non dico che dobbiamo parlarne tutti i giorni, ma non parlarne mai è semplicemente assurdo. Cioè, ma anche, voglio dire, i dati sono tanti. Per esempio, in Italia esiste una sola cattedra di suicidologia all'università e c'è un solo professore in Italia che si occupa di questo tema. È perfino assurdo, cioè nel senso, comunque è un ambito nel quale c'è una specie di silenzio diffuso, di omertà, chiamiamola come si vuole, sì, che è letteralmente ingiustificata, cioè è una paura, sì, che comunque ha delle conseguenze molto gravi.
È bella l'immagine del serpente che si mangia la coda, cioè con questa omertà alla quale ti spinge la società, uno è propenso a viversela nell'omertà a questo punto, no?
Sì. Esatto,
perché l'idea della morte No, dicevo, l'idea della morte in generale è rimossa dalla società, e allora l'idea che qualcuno possa autoinfliggersi la morte diventa ancora più un tabù, visto che già in sé l'idea della morte, anche per cause naturali, è una cosa che si tende a rimuovere ormai dalla società. Quindi se uno se la dà da sola, la morte da solo, diventa una cosa incomprensibile per la nostra società.
Sì, e proprio perché c'è questo silenzio e questo poco approfondimento, diciamo, su questo tema, in chi rimane scatta anche un sentimento molto spesso di vergogna, di umiliazione, il fatto di non parlarne con nessuno perché sembra che sia qualcosa di scandaloso, di cui non sei neanche in grado. Guardate che da quando è uscito questo libro, che ha avuto un impatto enorme e che tra l'altro sta per uscire in vari paesi del mondo, perché è un tema in realtà in tutti i paesi del mondo, sì, è veramente poco, quindi il libro uscirà anche in Giappone, negli Stati Uniti, in Corea, cioè in posti persino inimmaginabili per me. Però da quando è uscito il libro io ho ricevuto una quantità enorme di mail, di messaggi, di persone che mi hanno fermato per strada, eccetera, e queste testimonianze hanno scoperto una realtà che è ancora più drammatica di quella che io mi immaginavo. Cioè c'è gente che all'interno della stessa famiglia non è in grado di parlare di queste cose. Ci sono fratelli e genitori che non parlano del fratello che si è suicidato. Cioè è talmente forte il tabù che neanche all'interno dei nuclei dove questa cosa avviene si è in grado di affrontarlo. Quindi parliamo, secondo me, veramente di un'emergenza. Per esempio, è molto difficile parlarne nelle scuole e tutti i dati ci dicono che dopo il Covid il suicidio giovanile e adolescenziale è aumentato esponenzialmente.
Ma secondo te, Matteo, ecco, questa paura è anche legata all'errore, a quella percezione proprio errata di pensare se poi se ne parla si mette in mente, si mette quel seme nella mente di una persona che,
esatto,
magari è lì lì, no?
Ecco, questa è la giustificazione, è l'alibi che si danno, cioè non ne parliamo per evitare l'emulazione. Allora, intanto mi sembra una sciocchezza, perché se bastasse parlare o citare queste cose, basta pensare ai film violenti che vanno in onda, allora tutti saremmo dei terroristi.
Allora,
non lo so,
la guerra.
Allora, mi sembra veramente una scelta. E poi, voglio dire, qui stiamo parlando di un'emergenza, cioè davvero in una scuola in cui si suicida un ragazzo è meglio non dir niente? Io non credo proprio. Cioè, lasciare ai ragazzi il vuoto, cioè lasciarli senza spiegazione. Io sai quante volte ho provato ad andare nelle scuole a parlarne? Una sola volta ci sono riuscito in un anno e mezzo. E allora
perché ti dicono? Cosa ti dicono? Magari non ti danno una spiegazione.
Ma magari non mi danno una spiegazione, a volte mi chiedono se sono disposto ad andare, poi dopo spariscono. Cioè, e io capisco che il tema è difficile, capisco che parlare di queste cose vuol dire anche prendersi una responsabilità, ma io penso che sia meglio prendersela questa responsabilità piuttosto che continuare a far finta di nulla.
No, ma io volevo farti, scusami, anche una domanda. Io intanto veramente invito tutti a leggerlo, perché La vita di chi resta è un viaggio, è anche un pugno nello stomaco, è un insieme di vari pugni nello stomaco, come è giusto che sia in un memoir così, così intenso. Ma nel titolo, e si dipana anche nel libro, appunto si approfondisce la vita di chi resta, in questo caso la tua, perché poi si sa, quello è un atto, come dire, finale, e poi ci sono affetti, amori, persone che devono affrontare questa traversata nella più totale solitudine, tu hai detto. Come la traduce la vita di chi resta?
Io l'ho scritto proprio per questo, perché sapevo anche da lettore che c'è pochissimo su questo tema, e quando se ne parla si parla in genere suicida, mai di chi rimane. Allora, io pensavo che fosse proprio importante dare una testimonianza di coloro che rimangono, perché intanto il dolore di chi rimane è un dolore molto complicato, perché oltre al dolore secco della perdita lacerante, quando muore qualcuno che amiamo, che è molto vicino a noi, un padre, una moglie, un figlio, è sempre un dolore tremendo dal quale è difficile rialzarsi. Ma quando questa morte è volontaria, oltre al dolore della perdita ci sono un sacco di sentimenti contrastanti, c'è il senso di colpa, c'è il rimpianto, se avessi capito, se avessi visto, se avessi fatto, c'è la rabbia, c'è l'odio, perché mi ha fatto questo? Allora sono sentimenti davvero difficili da gestire, perché sono sentimenti anche quasi incompatibili fra loro, la perdita e la rabbia, come fanno a stare insieme? Eppure i sopravvissuti, coloro che sopravvivono al suicidio, devono affrontare questo tipo di sentimenti complessi. Allora per me era importante raccontare che cosa succede a chi è chiamato a vivere un'esperienza di questo tipo, ma è anche importante per me, tu hai detto prima, io ci ho messo più di 20 anni a scriverlo, perché io volevo che questo fosse anche un percorso di speranza. Cioè per me è importante dire: ti succede questa cosa che ti spezza in due, ma poi da lì in poi hai una vita intera da vivere, e quindi è anche importante guardare avanti, è anche importante sapere che questa cosa non te la dimenticherai mai, ma farà parte di te, e comincerai a vivere anche serenamente, malgrado devi sopportare tutto questo. Mm-hmm. Cioè per me era importante che il titolo fosse La vita di chi resta, perché proprio...
Ma infatti è un romanzo anche molto, è molto vitale, ecco, lo so, e lo dico proprio perché è così, anche se parla purtroppo di un suicidio. Leonardo, tu avevi...
No, chiedevo se appunto alla fine, dopo tutto questo percorso, si riesce a trovare una sintesi, a fare i conti con questi sentimenti contrastanti, ma mi sembra che tu abbia risposto.
Sai, sì, e soprattutto sei costretto a farlo, nel senso che sai, l'alternativa è o soccombi o ti rialzi, non ci sono altre strade. Su come farlo, ovviamente io non ho una ricetta e non ho una risposta. ognuno trova, deve trovare la soluzione. Non so, c'è chi ha i figli piccoli, allora si rialza perché deve sostenere i figli, c'è chi ha una fede molto forte, c'è chi si lancia nel lavoro, c'è chi trova altre motivazioni per andare avanti. Allora, io credo che sia un percorso lungo, che ognuno ha i suoi tempi e deve rispettare i suoi tempi, ma è importante pensare che un futuro ci sia. Ecco, questo è un messaggio, secondo me, più forte che deve dare questo libro.
Matteo, noi ti ringraziamo moltissimo, ripeto, Matteo Bibianchi ha scritto La vita di chi resta per Mondadori e ci ha parlato di questo tema, il tema del suicidio. Grazie ovviamente, un abbraccio.
Grazie a voi.
Matteo Bibianchi. Vedo Deborah Rosciani, pronta, prontissima. Tu sei mai stata scelta un tuo testo alla maturità, come è successo alla nostra Nicoletta Polla Mattiot, che stiamo cercando di chiamare per dopo la borsa?
No, mi è successo questo, però alle scuole elementari io mi ricordo che la mia maestra elementare, quando arrivava qualcuno, mi faceva sempre alzare e leggere. Quindi facevo già in qualche modo l'annunciatrice.
Deve vantarsi in ogni occasione, deve trovare un qualcosa.
Allora non fatemi la domanda, scusa.
E lei ha risposto.
Ogni volta deve vantarsi. Le sue presunte
se
qualità.
Ma leggevi i dati della borsa? Leggevi o...
No, leggevo le cosine dei bambini delle scuole elementari. Ero già alta, 1,70 m, cioè figurati che scena.
Continuo a vantare le proprie presunte qualità.
Vabbè, sentiamo adesso la borsa, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Porta sempre un grande senso di colpa a tutti i sopravvissuti. È per questo grande dolore che c'è rispetto e quindi pudore.
Milan non è questione di intoccabilità della Costituzione, è questione che la Costituzione deve essere toccata bipartisan. Deve essere fatta non a colpi di maggioranza, quello è il problema, perché se viene fatta a colpi di maggioranza è solamente una piccola parte dell'Italia che vuole questa cosa e non va bene.
Il tema a colpi di maggioranza, si vota, certo la maggioranza in questo momento parlamentare del centrodestra, poi ci sarà un referendum confermativo.
Sì.
Cioè, e inoltre, colpi di maggioranza. Perché
ed è prevista anche una maggioranza qualificata per cambiare la Costituzione. Sì. Poi c'è il referendum, non è che non si può cambiare semplicemente come si fa una legge.
Però,
è un
insomma,
percorso lungo e complicato.
Capisco,
non è proprio...
capisco. È chiaro che se si dovessero mettere, cos'è, bisognerebbe rifare, immagino per l'ascoltatore, un'altra assemblea costituente come i nostri padri fondatori della Repubblica che ha scritto la Costituzione e in questo clima credo non si arriverebbe a nessun accordo. Vabbè, ma c'è Livio da Varese come ascoltatore. Livio, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo chiedere a Manera se lo scopo del monologo di questa mattina era un invito alla prossima manifestazione di Atreio.
Perché giustamente, guardi, molti hanno scritto, Leonardo, ma noi siamo sicuri che quello che riferisce il Cardinal Ruini corrisponda a verità? Certo, non c'è più Oscar Luigi Scalfaro a smentire o
a smentire. Non vedo, ad ogni modo non vedo perché Ruini dovrebbe aver raccontato una balla. Ma tra poco farò il giornale Radio Meloni e quindi verrò invece accusato di essere
da della festa parte opposta. Chiaro, ottimo, esatto. Ottimo. Ma guarda, però che insomma, vabbè, ha finito Livio? Non,
sì, no, certo, ed era evidentemente era un po' un tono polemico, però ma mi certo, sembrava, ecco.
Però su questo schierata, però su questo, scusi Livio, non è che devo rispondere per Manera, poi le risponde Manera. Appunto, adesso quando farà radiogiornale Meloni, verrà accusato, scriveranno i meloniani a dire come ti permetti a denigrare la Meloni. Ma cioè non si può avere pensare che in un caso una cosa sia giusta in un modo, poi uno ci ripensa, dice forse ci ripenso, forse devo... come dire.
Guardi, secondo me la libertà di esprimersi come si vuole deriva anche, che è il mio caso, dal non aver nulla da perdere. Quando una persona non ha posizioni di potere da mantenere, amicizie da coltivare perché possono darti particolari benefici, da un certo punto di vista la condizione è ottimale, perché non avendo niente né da guadagnare né da perdere puoi semplicemente esprimere la tua opinione liberamente. Siccome io sono così, non ho posizioni di potere a mantenere, non ho posti da guadagnare e alla fine neanche da perdere, perché insomma da Radio 24 non ho mai avuto nessun tipo di direttiva, nonostante la voce
di Chiara. No, ma infatti
ho sempre vissuto poi delle mie serate da quando avevo 20 anni, cioè posso esprimermi liberamente, questo
ma
è
poi
semplicemente.
Voglio dire, io vengo accusato di essere, certamente non ho votato questo governo e vengo accusato di essere anti governo, anti Meloni, anti di qui di là, però ad esempio vedo su questa riforma, mi sembrano esagerate le posizioni di chi dice è una riforma autoritaria e fascista, ma non esageriamo, cioè ci sono, ma che in Francia sono autoritari e fascisti, in Inghilterra sono autoritari e fascisti e si vota come si vorrebbe far votare il Premier in Italia. Certamente, ripeto, ci sono, è una grande incompiuta come riforma, ripeto, eleggere direttamente il Premier, ma non si sa con quale legge elettorale, è una bizzarria cosmica, perché cambia tutto in base alla legge elettorale. Quindi ci sono delle critiche da fare, ma non mi sembra, insomma, che stiamo arrivando all'elezione del Duce. Ecco, un po' di equilibrio, secondo me. Però l'equilibrio non fa parte di questa modernità. Comunque, da Varese, grazie Livio. Andrea Roma, da Patrizia. Patrizia.
Buongiorno Milan, senta, io ho chiamato per il fatto dell'Africa che dall'anno dall'origine, questo fino adesso, ultimamente dalle ultime scoperte fatte, sì. E non si cita mai l'isola di Giava e la Cina, dove in realtà sono stati scoperti appunto...
Cioè che può essere che l'Homo sapiens derivi da lì in realtà il primo...
Non è che derivi, parliamoci chiaro, magari sarà contemporaneo, cioè sì. Capire quel periodo di storico non è facile,
chiaro.
Però pensare che solo dall'Africa, ultimamente veramente sembra che vabbè. Cina e Estremo Oriente, quindi no, è interessante.
Interessante, quindi potremmo essere tutti originari o dall'altipiano del Kenya o da Java e dalla zona,
sì,
diciamo,
possiamo essere un misto di DNA di tutti questi popoli,
ma
questo
sì,
ovviamente,
infatti,
no?
Infatti, questo non c'è dubbio, perché il DNA insomma parla chiaro, va bene. Così abbiamo trovato anche il pertugio per Manera.
Vado sull'isola di Giava.
Esatto, tu vai in controcorrente, l'isola di Giava è arrivata qui e tu, quando arriverà tutta l'isola di Giava, tu andrai all'isola di Giava.
Secondo me è anche un bel posto, tra l'altro.
Può essere, sicuramente, non la conosco, ma avrà i suoi lati meravigliosi, come tutto il mondo. Vai, andiamo al traffico.
Uno. nessuno. 100 Milan.
Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who would want to take me home. I know who would want to take me home. I know who would want to take me home. Take me.
Allora, dopo l'accusa di essere praticamente al soldo di Fratelli d'Italia per la prossima kermesse di Atreju,
o forse per confermare proprio questo, no?
Adesso si possono scatenare gli amici della Meloni, perché arriva lui.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese, l'Italia. Il paese più bello del mondo è governato in modo eccellente dalla suprema Giorgia, la più amata dagli italiani e la più capace del globo terracqueo. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. In ogni parte del mondo conosciuto si moltiplicano le statue dedicate alla nostra Giorgia, statue che naturalmente vengono risparmiate dalle deiezioni dei piccioni, i quali invece preferiscono sfogarsi sulle statue dedicate a personaggi di sinistra. Anche i nostri amici animali capiscono quali sono i personaggi che meritano rispetto e quelli invece sui quali accanirsi. Grazie al supporto del nostro straordinario governo, lo sport nostrano continua a brillare. La sciatrice Sofia Goggia è tornata in pista dopo l'infortunio di febbraio, dando prova di assoluta integrità fisica, e ha dichiarato che da quanto possiamo godere dell'attuale governo ha anche imparato a sciare in salita, ottenendo gli stessi tempi della discesa. È la volontà degli italiani veri che permette di trasformare ogni salita, anche la più impervia, nella discesa più confortevole. Si è concluso da qualche giorno il vertice del G7 in Puglia, a Borgo Egnazia, e la nostra straordinaria presidente ha dato prova di grandi abilità nell'organizzazione dei meeting internazionali, tanto da meritare la vittoria a tavolino in tutte le puntate di cortesie per gli ospiti. Perfino il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha per un momento abbandonato la sua tradizionale apatia per cimentarsi, sollecitato da Giorgia, in alcuni passi di pizzica, dimostrando così che la sola presenza di Giorgia è in grado di suscitare i miracoli più imprevisti e imprevedibili. Il nostro governo illuminatissimo ha fatto dell'Italia la culla della scienza e dell'innovazione. I laboratori e le università, grazie ai generosi finanziamenti statali, sono teatro di scoperte rivoluzionarie, come lo spray antizanzare che non le annienta, ma gli fa pungere solo le persone che hanno votato Partito Democratico, le quali emanano un insopportabile odore di radical chic, oltremodo nocivo per il popolo italiano. Continua, grazie al governo, la pioggia di bonus edilizi che renderanno il nostro paese ancora più affascinante e futuristico. Tra le iniziative promosse dal governo vi sono i fondi che verranno elargiti a tutte le mescite che vogliono spostare il bagno da in fondo a destra a in fondo a sinistra, posizione decisamente più consona alla situazione. Le nostre meraviglie storiche e architettoniche, restaurate con cura e passione, rendono la nostra penisola il luogo più ambito dai villeggianti. Se fino a poco tempo fa l'Italia possedeva il 70% del patrimonio artistico mondiale, grazie alla nostra condottiera, la valorosa Giorgia, ora abbiamo il 120% del patrimonio artistico mondiale, ponendo così l'Italia al vertice assoluto delle mete più desiderate da tutti gli abitanti del mondo, pronti ormai a rinnegare il paese di origine pur di potersi definire cittadini di Giorgia. Con questo abbiamo concluso il nostro notiziario. Vi aspettiamo con il prossimo GRM, Giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio, efficace e che non teme di raccontare la verità nemmeno ai più riottosi.
Quindi, addirittura la Goggia scia in salita adesso.
Grazie all'efficacia del nostro governo che rende ogni salita in discesa confortevole.
Con lo stesso tempo della discesa, ma guarda che... va bene, con anche il giornale radio. Si può ridere? Non so, chiedo a Leonardo Manera. Ti metti mai dalla parte del pubblico? Si può ridere per il giornale?
Ma guarda,
radio,
io non, purtroppo io facendo questo lavoro ci sono pochi comici che mi fanno ridere, ma quando ne trovo uno sono veramente contento.
Ecco, me lo chiedo
ormai,
sempre.
Ma non perché io non voglio ridere, no, ma perché ormai li ho visti bene o male, ecco. Ho visti moltissimi, quindi conosco già quello che dicono tante volte, conosco un po' i meccanismi, quindi quello è. Però quando trovo uno che mi fa ridere dico, ah che bello, sono contento.
Finalmente ridi. Perché infatti me lo chiedo spesso anche vedendoti appunto negli spettacoli, raramente ridi degli altri comici.
Ma
non,
i
è
primi tempi,
non è
snobismo. No, i primi tempi io quando sono arrivato a Milano nell'89 andavo a vedere sempre gli spettacoli di tutti e a volte alcuni li vedevo più e più volte, mi divertivo e ridevo sempre tanto. Poi adesso, dopo ovviamente a forza di... No, perché...
Dopo un po', sì, certo. Va bene, va bene. Grazie allora a Leonardo Manera e niente, grazie a tutti quanti. Ci ritroviamo domani alle 9, va bene?